weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gustavo Messina che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Proseguiamo il cammino nella Quaresima che ci porta verso la Pasqua di Resurrezione e, come annunciato, proseguiamo questo cammino attraverso la scoperta e riscoperta di alcune tradizioni molto importanti collegate alla rappresentazione della passione di nostro Signore, in particolare il Venerdì Santo, ma non solamente. Quest'oggi ci recheremo in un borgo suggestivo alle porte di Roma, familiare a molti di noi che si trovano a percorrere l'autostrada A1, forse avrete già compreso, non vi svelo però ancora il nome della località protagonista, lo scopriremo dopo la nostra pausa musicale. Invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo. In particolare, il 10 marzo viene tra gli altri celebrato San Simplicio Papa, che visse nel V secolo. San Simplicio, nativo di Tivoli, esercitò il ministero pontificio dal 468 al 483, in un periodo tormentato sia per la vita della Chiesa sia per quella dello Stato. Il re Odoacre, poiché non venivano soddisfatte le richieste di terre da coltivare avanzate dai suoi eruli, troncò ogni indugio, tolto di mezzo Oreste, ne depose il figlio Romolo Augustolo, ultimo rappresentante imperiale, che relegò in una villa napoletana con una rendita annuale di 6.000 libbre d'oro e rinviò le insegne imperiali all'imperatore d'Oriente Zenone. Neppure questi, però, aveva una vita tranquilla, poiché proprio nel 475-476 dovette fronteggiare la rivolta di Basilisco. Riuscì ad averne ragione solo con l'aiuto di Teodorico, re degli Ostrogoti, che poi spodestò anche Odoacre. Questa serie di avvicendamenti non restò senza conseguenze anche per la vita della Chiesa, sia in Occidente sia in Oriente. Odoacre, infatti, e anche Teodorico erano seguaci dell'eresia ariana, mentre Basilisco si appoggiava nella sua rivolta particolarmente sui seguaci dell'eresia monofisita. Il monofisismo era stato suscitato da Dioscoro, patriarca di Alessandria d'Egitto, e soprattutto dal monaco Eutiche. La sua tesi centrale, che le dava anche il suo nome, era che in Cristo vi è una sola natura, quella divina. Nonostante l'importante ed energico intervento di San Leone Magno, l'eresia trionfò in occasione del cosiddetto latrocinio di Efeso, ma due anni dopo la dottrina ortodossa venne affermata con chiarezza nel Concilio di Calcedonia, che assunse come articolo di fede il documento di San Leone Magno. Questo concilio emanò anche il famoso canone 28, che riconosceva una preminenza del patriarcato costantinopolitano, che venne contestata come innovazione pericolosa dagli inviati di San Leone Magno e venne combattuta anche da San Simplicio. La controversia sul monofisismo andò avanti ancora per qualche tempo, ne fu responsabile anche l'imperatore Zenone, che nel 482 tentò un impossibile compromesso con il suo Enoticon, contro il quale Papa Simplicio prese netta posizione. Oltre a questa difesa della dottrina cristiana genuina, San Simplicio si rese benemerito per aver restaurato e dedicato alcune chiese romane come Santo Stefano Rotondo e Santa Bibiana e, mostrandosi rispettoso di ogni valida arte, fu lui ad ordinare che venissero salvati dalla distruzione i mosaici pagani della chiesa di Sant'Andrea. L'11 marzo invece viene tra gli altri ricordato San Benedetto XIV, vescovo di Milano, vissuto tra la fine del secolo VII e l'inizio dell'VIII. E infine il 12 marzo tra gli altri viene ricordato San Luigi Orione, sacerdote e fondatore, nato a Pontecurone vicino Alessandria il 23 giugno del 1872 e morto a Sanremo il 12 marzo del 1940. Fu lui a fondare la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, le Piccole Missionarie della Carità, gli Eremiti della Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine. E i suoi sacerdoti e suore furono inviate in tutta l'America Latina e in Palestina sin dal 1914. E questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale.
Sento su in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Del tempio di Kasuga, sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, sì forse lo era, ma lei chinava il capo poco per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Oh, 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 no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai, non voglio essere solo mai.
E di nuovo in studio per svelarvi il nome della località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Molti di voi, dagli accenni che ho fatto a inizio collegamento, l'avranno immediatamente individuata quando dicevo che è familiare per molti di coloro che si trovano sulla autostrada 1. Compare quasi magicamente questo borgo suggestivo. Ebbene sì, è proprio Orte. Orte, vedremo anche il nostro ospite ci darà qualche consiglio tra le tante cose belle da fare e da vedere a Orte, però il motivo principale per cui noi ci colleghiamo quest'oggi con Orte è perché questo antico borgo ospita una delle più importanti, se non la più importante rappresentazione il giorno del Venerdì Santo, legata evidentemente alla passione di Nostro Signore. Allora, per parlarci di tutto questo, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il rettore delle Confraternite Riunite di Orte, Roberto Rondelli. Buongiorno, rettore.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Bentornato ai nostri microfoni, di fatto la ringraziamo, evidentemente diremo anche delle confraternite. Cominciamo però proprio a dire quale sia, a raccontare, a sottolineare quale sia l'importanza, anche la tradizione, come è nata questa devozione così forte che c'è a Orte e che cosa accadrà poi di fatto quest'anno il 14 aprile.
Le confraternite vivono ad Orte da secoli, nel senso che la prima confraternita d'Italia riconosciuta è la confraternita di Santa Croce, risale al 1200, e le confraternite a Orte hanno avuto sempre questa forte tradizione e attaccamento popolare. Ancora oggi noi ci chiamiamo Confraternite Riunite di Orte perché raggruppiamo ben 9 confraternite, 8 maschili e una femminile. La processione del Venerdì Santo, che poi diciamo così è l'appuntamento, quello per eccellenza da parte delle confraternite, vedono la partecipazione di oltre 450 confratelli, quindi potete immaginare questa processione così suggestiva formata da tutti questi confratelli. Tra l'altro un centinaio sono anche scalzi, fanno un percorso scalzi con catene. Ma le confraternite vivono tutto l'anno, tant'è vero che noi organizziamo in occasione del Venerdì Santo, noi organizziamo la Settimana Santa e facciamo delle attività varie, tra quelle culturali a quelle sociali. Infatti iniziamo il sabato precedente, l'8 aprile, con una raccolta, diciamo sì, una colletta alimentare che va a favore della Caritas parrocchiale. Proseguiamo il lunedì con una catechesi dove è sempre presente il nostro vescovo diocesano. C'è anche un appuntamento, diciamo così, culturale. Quest'anno ci sarà il professor Zuppante che ha fatto una ricerca sulla presenza delle confraternite nel Medioevo, le confraternite che davano, diciamo, quell'assistenza, chiamiamola allora una parola grossa, sanitaria, sia agli abitanti che ai pellegrini che passavano per Orte.
Quindi insomma molti gli appuntamenti che proseguiranno evidentemente durante la settimana. Torniamo però proprio a questo momento così importante del 14 aprile. Innanzitutto quando avrà inizio la processione, e lei ha già di fatto dato degli elementi importanti, 450 confratelli di fatto delle confraternite che sfileranno, da dove si partirà, come si svolgerà questa processione?
Sì, il percorso è sempre quello lì che si fa ogni anno ormai da decenni, che si percorre il centro storico con partenza dalla chiesa di Santa Croce, la chiesa di Sant'Agostino, dove lì ci sarà anche la Madonna Addolorata con la bara che porta il Cristo, è una bara tra l'altro del 600, quindi sarà anche un valore artistico notevole. Verrà percorso, come dicevo prima, tutto il centro storico, che è completamente al buio e quindi è soltanto illuminato dalle torce che i 450 confratelli portano, insomma, quindi è abbastanza suggestivo. Tant'è vero che l'unico, diciamo così, elemento esterno alla processione è la banda musicale, che comunque accompagna anche con musiche adatte alla processione, con pezzi anche originali scritti da vecchi maestri di cappella che sono stati a Orte. Insomma,
una bella e importantissima tradizione, sì, quella sì. Del Venerdì Santo, che vedrà evidentemente riunite proprio le confraternite. Non a caso Roberto Rondelli è proprio il rettore delle confraternite riunite. Dicevamo, tutto questo naturalmente nel cuore di Orte, un borgo suggestivo che tutti noi o quasi, insomma, conosciamo spesso dall'esterno. Vedendo dall'esterno, entriamo allora in questo borgo che appare così bello da fuori, perché continua ad essere ancora più bello da dentro. Insomma, cosa c'è di interessante da fare e da vedere entrando a Orte?
Effettivamente poi la processione è una processione nostra, noi non facciamo pubblicità, la nostra non è una processione folcloristica, che richiama turisti. Turisti ci stanno perché poi è conosciuta, poi si sa, però non è che noi mettiamo manifesti oppure facciamo, perché è una processione nostra, insomma, sentita. Da noi ci sono confratelli che iniziano a vestirsi a 15-16 anni, arrivano a 80 anni e ancora portano il saio, quindi sotto il cappuccio. Per 60 anni, 70 anni continuano a fare questa processione.
E in ogni caso noi abbiamo proprio scelto in questo inizio di Quaresima Orte proprio per questa forma così forte a livello di devozione. Ecco, ritorniamo proprio anche però a questo punto a qualche buon suggerimento rispetto alle bellezze che ha Orte anche al suo interno. Non è soltanto bello da vedere fuori.
No, bello, Orte è il centro storico, è caratteristico, è visitato da molti turisti, ci sono degli appuntamenti anche precisi, il periodo dell'ottava medievale, che è della prima decade di settembre, dove c'è tutta una rievocazione storica medievale, il paese è tutto bandierato, aprono le sette taverne delle sette contrade, quindi si vive proprio il periodo medievale in modo suggestivo. A livello turistico adesso da diversi anni ha preso molto piede, c'è cioè molta, specialmente il sabato e domenica, una presenza notevole, perché sono stati aperti i sotterranei nel centro storico, quindi c'è stata questa visita nei sotterranei che è veramente pure questa molto particolare, e per chi viene ci dicono che i sotterranei di Orte meritano veramente di essere visitati. Ci sono delle guide, quindi insomma siamo abbastanza organizzati per ricevere qualsiasi tipo di turista. Tenete presente tra l'altro che nel centro storico, anche se piccolo, ci sono ben sei chiese, e le sei chiese, siccome alcune sono di proprietà delle confraternite, sono tutte chiese accessibili e completamente ristrutturate, quindi anche lì c'è insomma un bel impegno delle confraternite per renderle insomma gradevoli alla vista del turista.
E questa è una bella informazione quella che ci sta dando Roberto Rondelli, anche per far comprendere che di fatto poi l'attività delle confraternite prosegue durante tutto l'anno, con alcuni poi momenti così importanti come in questo caso il Venerdì Santo.
Esatto. L'anno scorso pensi che noi abbiamo ristrutturato una chiesa che erano 15 anni che era chiusa, noi la chiamavamo la chiesa dell'ospedale perché era attigua all'ospedale cittadino, e quello l'abbiamo fatto con l'impegno dei confraterni, con l'aiuto della popolazione, insomma abbiamo ridato completamente il tetto, ristrutturato all'interno, insomma un bel risultato e di questo siamo estremamente soddisfatti.
E mi sembra giusto e importante sottolinearlo, ci fa piacere appunto che lo possiamo fare anche nella nostra trasmissione. Certo. E vogliamo anche ricordare, Roberto Rondelli, chi è il santo patrono di Orte e quando si festeggia?
Il santo patrono è Sant'Egidio Abate, il primo settembre.
Ecco, Sant'Egidio Abate, del resto quindi in questo caso si concentra molto in termini di momenti importanti, abbiamo capito bene anche all'inizio di settembre, sono giorni in cui ecco segnarseli bene sull'agendina, perché è il caso di andare ad Orte per tutto quello che ci ha detto Roberto Rondelli. Esatto. Per arrivare ad Orte, vabbè, ormai quasi sembra scontato, come si arriva ad Orte?
Beh, a Orte insomma è tramite ferrovia o autostrada del sole, noi siamo proprio sull'incrocio ferroviario della linea Roma-Firenze-Milano, della Roma-Ancona, l'autostrada del sole. Io penso che sotto Orte tanta gente conosce Orte, ma lo vede soltanto passando. Ci sono molti turisti che poi si fermano e tutti dicono poi peccato perché non ci siamo fermati prima, lo conosciamo soltanto così perché lo vediamo passando, però effettivamente poi sono pochi quelli che si fermano.
Io faccio parte di questa categoria, tanti anni fa ho fatto lo stesso ragionamento, finalmente mi ci sono fermato e ho detto però che bel paese al di là della bellezza esterna, quindi per fortuna insomma ho continuato a visitare Orte negli anni e devo dire è effettivamente un paese che racchiude bellezze e un'atmosfera assolutamente suggestiva che sarà poi ulteriormente confermata il 14 aprile evidentemente,
esatto,
c'è ancora
esatto.
Tempo per organizzarsi, abbiamo visto anche col rettore Rondelli che comunque tutta la settimana di fatto viene vissuta con grande devozione, con appuntamenti specifici importanti, alcuni dei quali abbiamo avuto la possibilità di sentirli descrivere proprio da Roberto Rondelli, che noi ringraziamo moltissimo. C'è un sito anche internet delle confraternite?
Abbiamo un sito internet dove poi c'è tutta la storia delle confraternite, la storia delle singole confraternite, quello che è stato fatto, insomma, i compratani hanno un peso notevole nella vita sociale, politica, amministrativa del comune.
Ebbene, allora noi inseriremo appunto sul nostro sito internet, che tra poco ricorderò, proprio il collegamento con quello delle Confraternite Riunite di Orte, il cui rettore Roberto Rondelli è stato ospite del nostro appuntamento di oggi. Ricordiamo in particolare il venerdì di Passione, il venerdì santo 14 aprile per quest'anno, che vedrà appunto nella processione ben 450 confratelli delle 9 confraternite di fatto che esistono oggi tuttora a Orte. Grazie moltissimo Roberto Rondelli.
Grazie a voi. Grazie.
Naturalmente buona Quaresima, buon avvicinamento alla Pasqua, buona processione tra qualche settimana, evidentemente il venerdì santo, e al prossimo appuntamento.
Grazie, grazie mille.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!